perché la sorella mi aveva detto che a mezzogiorno e mezza la pasta era chi c'era,
no,
c'era
infatti fatto... lo dice allora, perciò alle 12.45
non volevo prendermi la responsabilità perché mi ha detto mi raccomando a mezzogiorno e mezza zitta. Ok, grazie. Ok, tutti svegli? Siamo tutti bene? Perfetto. Quindi abbiamo appena finito il secondo punto di vedere cos'è l'intelligenza emotiva. Abbiamo parlato di qual era il primo punto? Consapevolezza di sé. Secondo punto? Brava Naomi. Autocontrollo, la capacità di regolare le proprie emozioni. E adesso vedremo il terzo punto, che è uno dei miei punti preferiti, tutti sono i miei punti preferiti, ma anche questo, e tratta la capacità di motivare te stesso, di motivarti tu stesso. Everest, non so se è l'Everest, ma poi io, questa immagine non mi piace tanto, perché prima mi piaceva, poi l'ho messa qua, ma io non capisco perché hai la montagna e poi questo, vedete quel, come si chiama quel cerchio? Sì, ma perché vicino alla montagna? Non ho mai capito perché l'hanno messo là, però vabbè, questa è un'altra cosa. Sì, la meta, sì, però è un po', vabbè, una montagna così alta, vabbè, è uguale. Abbiamo capito il messaggio di questa immagine. Sì, devo scrivere l'email. Poi dove è appeso? Perché nella nuvola veramente è appeso nella nuvola. Vabbè. Allora, parliamo della capacità di motivare te stesso. Cosa significa motivare se stessi? Motivare se stessi, motivarsi, è la capacità di ritardare la gratificazione. Pensiamoci un attimo. Essere motivati è la capacità di ritardare, verschieben, postpone in inglese, spostare, ritardare, di aspettare, di ritardare la gratificazione, il momento di soddisfazione. Quindi praticamente immaginiamo, io oggi vorrei dormire, sono stanchissima, ma vabbè, sono motivata a studiare, quindi la motivazione mi fa ritardare, dico no, un'ora devo studiare. Motivazione in termini che noi possiamo comprendere, che fanno parte della nostra vita, è la capacità di non sopprimere il desiderio di soddisfazione adesso.
Non volere tutto subito.
Soffrire un po' per un traguardo, per una meta, per un obiettivo più importante della soddisfazione di adesso. Soffrire un po', fare un piccolo sacrificio, sacrificare qualcosa per raggiungere qualcos'altro, arrivare a qualcos'altro. Chi non ha capito, onestamente, chi non ha capito questa spiegazione, oppure chi vorrebbe sentirla in un modo diverso?
Soffrire adesso e godere dopo.
Soffrire adesso e godere dopo, questo me la scrivo. Veramente, lo spiega in un modo facile.
Lavorare per avere la paga.
Lavorare per avere la paga. Ok, per introdurre questo tema, Rosario, il video è pronto? Che tra un momento. Mi piace usare questa cosa. Allora, America, gli Stati Uniti, gli americani sono strani, fammi iniziare con questo. In America si usa... non so perché, si usava che i bambini facevano, quando erano bambini piccoli, dovevano fare un test di IQ, di intelligenza intellettuale, per predire quanto questo bambino avrebbe avuto successo nella vita. Quindi immagina, tu a 4 anni fai un test così, non sei bravo, ti mettono failure, come si dice in italiano, perdente, loser, fallito. 4 anni, tutti lo sanno, tutta la famiglia lo sa, tutti i tuoi amici lo sanno, tutti gli insegnanti lo sanno, tu all'età di 10 anni già credi di essere, non farai mai niente. E adesso hanno provato qualcos'altro, hanno creato un test differente, hanno realizzato che l'intelligenza emotiva sembra essere ancora più, quasi più importante dell'intelligenza accademica. E hanno fatto un test che si chiama il test del marshmallow. Marshmallow. Questo test funziona così. Loro hanno messo un bambino davanti a un tavolo, gli hanno dato un marshmallow, gli hanno detto, allora, tu adesso puoi mangiare questo marshmallow, oppure puoi aspettare finché io torno. Se tu aspetti finché io torno, te ne do due. E hanno ovviamente, alcuni bambini sono riusciti, altri no. E poi hanno, 10 anni dopo, hanno rivisitato queste famiglie, hanno visto che i teenager che avevano superato questo test, che erano stati capaci di aspettare, all'età di 14 anni andavano bene a scuola, stavano crescendo bene, avevano delle mete, avevano una vita. Quelli che non avevano, non erano stati in grado di aspettare in quel momento, vivevano tanto spesso in ribellione, problemi con i genitori, problemi a scuola, droga, alcol, già all'età di 14 anni. 20 anni dopo, all'età di 34, li hanno rivisitati di nuovo. E la tendenza molto molto chiara era che il gruppo che aveva superato questo test all'età di 4 anni, all'età di 40 anni, erano le persone che avevano sempre mantenuto la capacità di, come dire, soffrire per godere, di lavorare duramente per un obiettivo. E all'incontrario, le persone che all'età di 4 anni non erano ancora capaci di farlo, non l'hanno mai imparato. Okay? E per primo di tutto vi voglio fare vedere questo test, perché questo video fa ridere e io mi diverto sempre a vederlo. Voglio farvi vedere come funziona questo test. Se puoi far vedere il video, un po'. Allora, nel primo momento parlerà un po' l'inglese e spiegherà quello che io ho spiegato. Quindi la donna che vedrete spiega ai bambini: se tu aspetti 10 minuti, se aspetti fino che torni, ti darò un altro marshmallow. Ok?
Ok, sit in that chair.
Siediti in quella sedia.
All right, here's the deal.
Questo
marshmallow
è quello che
faremo. For you.
Questo
you can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now.
Torno, o lo
when I come back, I'll give you another one. So then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay?
Stai qua, sei seduto finché torno, okay?
I'm gonna go do something and then I'll come back.
It smells yummy. It smells really good.
Che buon odore, marshmallow.
So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay.
Oh.
How'd you do? Did you do good? You did?
Bravo.
You wanted to eat it, didn't you?
Yeah.
So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both.
Adesso ne hai due.
You need them.
Ok, grazie. A me piace tanto questo video. Sì, sì, me lo diceva qualcuno. Io non guardo più la televisione tedesca, non lo sapevo neanche. Devo vederlo. Ma la stessa cosa? Sì, sì. Sì. Questo è qualcosa che adesso hanno, come detto, hanno introdotto negli Stati Uniti, che comunque usano questo tipo di test per vedere, per predire. È bello, vero? È interessante. Ma comunque per noi oggi sarebbe facilissimo aspettare 10 minuti per un marshmallow. Poi a me i marshmallow non mi piacciono neanche, quindi nessun problema. Se metti un caffè, o un caffè già diverso. Un caffè già diverso, poi con l'odore. Comunque non voglio parlare oggi di questo, però voglio solo menzionare, non posso non menzionare qua, questo è molto simile di come noi, la tentazione del peccato. Noi oggi non parliamo di questo, però dobbiamo imparare l'autocontrollo, perché comunque non peccare significa non soddisfare il desiderio che hai in quel momento. Quindi questo è molto collegato. Impariamo, ricordiamoci di questi bambini quando c'è la tentazione. Immaginiamoci che la Chiesa sta guardando come abbiamo guardato in questo video. Comunque, volevo dire, stiamo parlando della capacità di motivare te. Questi bambini si sono automotivati di aspettare. Questa donna, la donna non gli ha mai detto aspetta, no, questi sono i fatti. E questi ragazzi, quelli che sono riusciti, da soli si sono motivati a aspettare. Tu sai come motivare te stesso? Sai come motivarti? Siamo motivati? Abbiamo hai un obiettivo nella vita? Siamo motivati? Posso dire, se non sei motivato, non riuscirai a costruire qualcosa. C'è un libro scritto da John Piper che si intitola Don't Waste Your Life, che significa non sprecare la tua vita. E lui dice, hai paura di qualcosa? Oh, lui dice, di cosa hai paura? Persone dicono cose diverse. Lui dice, tutto bene, però non dimenticarti di avere paura di sprecare la tua vita. Di non vedere tutta la sofferenza. Quando noi vediamo la sofferenza nel mondo, crea motivazione in noi o no? Crea motivazione a fare qualcosa? Io voglio parlare dei tre grandi motivatori. Ci sono tre cose che in modo particolare ci motivano. Scusate. Ok? I tre grandi motivatori, come vedete qua, sono: uno, paura, /, o timore. Il secondo è la speranza e il terzo, ho messo qui, altruismo, però poi spiegherò cosa significa, cosa intendo dire. Allora, paura, la paura ci motiva. No, lo spiegherò. Io in realtà voglio parlare più di paura, però poi adesso ci arriverò. Quindi, ho detto poco fa che un po' di paura può essere buono. Un po' di rispetto è buono, un po' di paura santa. Noi parliamo, Eliana Zucchi sempre parla della paura santa, la paura di Dio, paura santa. Un po' di, timore, abbiamo detto, è diverso, però comunque sia, possiamo anche menzionarlo in questo contesto. Per esempio, se io ho paura di un esame, inizio a studiare molto prima, giusto? Inizio a studiare, mi preparo. Un bambino che ha magari paura di essere castigato si comporta meglio. È vero, no? È vero. Chi ha paura del fuoco, la paura del fuoco che ho menzionato 100 volte già, non so perché, oggi mi è venuto così, ti salva la vita. è qualcosa di buono. Now, ho detto poco fa che l'intelligenza emotiva è una parola moderna per dire saggezza, giusto? L'ho detto, vi ricordate? E cosa dice la Bibbia della vera saggezza? La vera saggezza, conoscenza di Dio, paura, timore di Dio. Ok, adesso noi nella lingua italiana distinguiamo tra timore e paura, ma posso dire che conoscendo altre lingue e avendo fatto una ricerca, questo verso è un salmo, è un proverbio, ce l'ho scritto qua dentro, proverbio, dice che la vera saggezza è la paura di Dio, fear of God in inglese, paura, perché? Paura? Di non entrare nella sua ira, l'abbiamo dimenticato. Come chiesa questa cosa l'abbiamo dimenticata. Io non ci penso quasi mai, devo essere onesta. Perché io mi sento, io sono salvata, sono battezzata dallo Spirito Santo, sono safe, sono salvata, quindi vabbè. Però voglio dire che, voglio chiederti qualcosa. Il fatto è che la Bibbia dice che la paura di Dio crea saggezza. Quindi un certo, non dobbiamo essere paura di Dio in un certo, in un senso che ti allontana da Lui, ma un po' di rispetto non lo dobbiamo dimenticare. Un po' di rispetto è importante, è molto importante. Infatti voglio chiederti, io oggi non voglio chiederti se sei saggio, tutti ci sentiamo saggi, però voglio chiederti, hai paura di Dio? Un po', perché onestamente non mi interessa la tua risposta alla domanda se sei saggio, perché comunque io leggo nella Bibbia che la saggezza è una conseguenza automatica della paura di Dio. Quindi la mia domanda è, hai paura di Dio? Se hai paura di Dio, saggezza verrà. Io credo, sapete, noi pensiamo che Dio è il Dio del cielo, è il leader, il capo del cielo, giusto? E il diavolo è il capo dell'inferno, è responsabile dell'inferno. Voglio dire che questo non è vero. Biblicamente parlando non è vero. Sapete chi è il capo dell'inferno? Dio. Lo sappiamo, però ce lo dobbiamo ricordare. Il diavolo sarà legato nell'inferno, soffrirà nell'inferno, ma il Signore, il capo dell'inferno, è Dio. Io credo che alcuni di noi, onestamente, alcuni di noi, se vedessimo Dio per chi Lui è veramente, il primo istinto sarebbe di dire, questo non è mio Dio. Questo non è mio Dio. Posso dire qualcosa? Sai perché noi a volte non riusciamo a spegnere la televisione e passare del tempo con i nostri figli? Oppure spegnere la televisione e andare in chiesa a servire? Perché a volte noi non riusciamo, perché noi a volte non riusciamo a lasciare delle abitudini peccaminosi come credenti? Sapete perché? Sappiamo perché? Vuoi sapere perché non sei motivato di aiutare in chiesa o servire a volte? Non è perché non ti hanno incoraggiato, non è la colpa degli altri. Smettiamola a mettere sempre la responsabilità negli altri. Siamo adulti, prendiamo la responsabilità per le nostre vite. Non è perché il pastore non ti ha incoraggiato, oppure il sistema, oppure non ti voleva, non è per quello. Vuoi sapere il vero motivo per tutte queste cose? Perché non hai paura di Dio. Se tu ti ricordassi di chi Dio è veramente, se tu avessi un po' di rispetto, tratteresti tua moglie, tuo marito, tue figlie, tuoi figli in modo diverso a volte. Sbaglio? Pensate che è vero? Tua mamma, come tratti tua mamma? Sto parlando ai più giovani, come tratti tua mamma, la persona che ti ha dato vita, che fa tutto per te, che ti cucina? Oppure tuo padre, che è sempre stato lì quando avevi bisogno di lui, che magari ha dato la sua vita veramente, ha lavorato 40 anni per poterti dare un futuro, per darti qualcosa, come li tratti? Posso dire un'altra cosa? L'ho messa anche nel prossimo slide. A volte io temo, mi dispiace dire questa cosa, ma in un certo senso ho scritto, se la Chiesa non teme Dio, il mondo non potrà mai farlo. Posso dire che il motivo, a volte, il motivo per cui il mondo non teme più Dio è che la Chiesa è la prima a non temerlo. Voglio leggere un testo, Matteo 25, 31 a 46. Parla del giudizio. Oggi non scherziamo, scherziamo un po', ma abbiamo bisogno di bilanciamento. Giudizio contro le nazioni. Posso dire una cosa? Gesù, quando venne la prima volta, venne per salvare il mondo. Quando Gesù viene la seconda volta, verrà per giudicare il mondo. Dice, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, impariamo a temere Dio, veramente. Quando il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, Gesù, verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra, così giudicherà, secondo queste cose giudicherà, ok? Venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché così saranno salvati, così saranno giustificati, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi desti da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, me lo immagino proprio, Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto e o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà a loro, Gesù gli risponderà, in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Quando avete trattato così le persone attorno a voi, avete trattato così a me. Posso chiederti di nuovo, come tratti le persone attorno a te? Ci sarà il giorno di giudizio e Dio, Gesù ti chiederà queste cose. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via, mamma mia, veramente, mi dispiace già leggerlo, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questo è interessante vedere che l'inferno, dice qua, è stato preparato per il diavolo e per gli angeli. Dio non vuole mandare le persone lì, non vorrebbe. Io credo che l'unico motivo per il quale Gesù ancora oggi non è tornato sono il 40% che non hanno mai sentito il nome di Gesù, perché Dio sta aspettando che la Chiesa si muove, che la Chiesa possa condividere la buona notizia, che le persone si convertono. Dio non vuole che nessuno perisca, dice un'altra parte della Bibbia. Non è preparato per le persone, l'inferno. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare. Ebbi sete e non mi deste da bere. Fui straniero e non mi accoglieste. Nudo e non mi vestiste. Malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo, Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione o non ti abbiamo assistito? Quando? Non lo faremmo mai, certo. Allora risponderà loro, in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto uno di questi minimi, pensa alla persona che stimi di meno nella vita. Pensa a questa persona. E Gesù dirà, in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Quindi questo è sempre un po' di strano, perché noi, capiamo un momento, noi abbiamo bisogno di ricordarci ogni giorno che Gesù ritornerà, perché ci aiuterà a vivere una vita saggia, con le priorità giuste, con amore, con priorità giuste, come ho detto. E posso dire che Dio non giudicherà solo il mondo, ma giudicherà anche la Chiesa. Non sto dicendo che li manderà la Chiesa in inferno, questo non lo sto dicendo, ma ci sarà un giorno dove tu dovrai dare conto davanti a Dio e davanti alle nazioni di ogni cosa che tu hai fatto o non hai fatto nella vita. Arriverà, e nella Bibbia te lo posso far vedere in diversi posti. Sì, magari sei anche salvato e non andrai nell'inferno, però immaginati quella giornata nella quale Dio ti guarderà in faccia e ti dirà: hai amato il tuo figlio che io ti ho regalato? La Bibbia chiama figli doni di Dio. Come hai trattato il dono che io ti ho dato? Come hai trattato i tuoi genitori? Come sei comportato con le persone? Sapete, noi diciamo, adesso potremmo dire: ma cosa sta dicendo? Noi siamo salvati per fede, lo sappiamo tutti, siamo salvati per fede, è vero, non siamo salvati attraverso le nostre opere, giusto? Siamo tutti d'accordo con questo? Anch'io sono d'accordo con questo, non direi mai che non è vero. Siamo salvati attraverso la fede, io lo credo, ma non inizia con opere, non inizia con opere, inizia con fede. Ma la vera fede sempre risulta in opere che onorano questa fede. La Bibbia dice in Giacomo capitolo 2 verso 14 e 19: a che serve? È dura questa, qui non siamo molto gentili e carini, questo tachles, come in tedesco si dice, franchezza, questa è franchezza, ok? A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? La vera fede si vede. Si vede, e non lo vedono i pastori o i fratelli che tu vedi una volta alla settimana, lo vedono le persone più vicine a te. Cosa dicono loro della tua fede? Vedono la fede? A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può questa fede salvarlo? Parliamo di salvezza qua. Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, super spirituali, ma non date loro le cose necessarie del corpo, a che cosa serve? Una fede che non dimostra opere non è vera. Una vera fede sempre risulta in opere diverse, sempre, ok? Azioni diverse. Così è della fede: se non ha opere, la Bibbia dice, se non ha opere è per se stessa morta. Continua. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Poi dice: tu credi che c'è un solo Dio? E fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. I demoni sono ancora più, sono a volte sono intelligenti, perché loro sanno, loro conoscono, loro sanno che loro verranno giudicati secondo queste cose, e sanno che verranno condannati e tremano. Alcuni di noi dovremmo imparare a tremare. Questo lo so che è abbastanza pesante, come ho detto, questo io non lo direi in un contesto evangelistico o così via, però noi dobbiamo svegliarci. Vera fede porta a un comportamento diverso, fede che non ti porta a comportarti secondo questa fede non conta. Questo lo dice la Bibbia, non sto dicendo io, è vero, l'abbiamo letto tutti insieme. Se la fede non influenza come tu vivi la tua vita, hai un problema. Devi fare qualcosa, devi risolverla questa cosa. Non sto dicendo che tutti dobbiamo lasciare casa e andare in missione, non sto parlando neanche di questo. Io sto parlando di come trattiamo le persone attorno a noi, come noi ci siamo motivati a spegnere la televisione. Io sto leggendo che, io ho letto in qualche parte che la media di quanto tempo oggigiorno si passa davanti a uno schermo ogni giorno, lo volete sapere? Sono 7 ore e mezzo. Com'è possibile? 8 ore si lavora, 8 ore si dorme, 7 ore e mezza così, intrattenimento. E poi tuo figlio arriva a casa da scuola e mangia solo, perché magari sei anche seduto vicino a loro, ma non gli chiedi neanche come è andato oggi. E poi ti meravigli che non ti raccontano mai niente. Certo che non ti raccontano mai niente. Sto usando degli esempi così. Come ho detto, adattiamoli. Voglio dire semplicemente che la paura di Dio ci porterà a fare la cosa giusta, automaticamente. Ci addrizza, ci porta a rispettare le persone che ci circondano, a vedere le persone a noi come figli di Dio, come ho detto poco fa. Chi sei veramente è rivelato in quello che fai quando sei sicuro che nessuno ti stia guardando. Noi non siamo quella persona che tutti vogliono bene, che... Possiamo anche essere, se siamo questa persona, anche quando siamo da soli. Allora sì. Dio vede chi siamo, sempre. Dio ci sta guardando, Dio ci sta guardando. Io credo che Dio ci sta guardando con un cuore spezzato a volte. Io so che magari non sto parlando di tutti, lo so assolutamente, però negli ultimi anni Dio mi ha dato la possibilità di viaggiare, di incontrare chiese diverse. E ci sono delle cose che sono diventate normalità, che non sono normali per i credenti, e dobbiamo prevenire. L'unico modo in cui, perché noi pensiamo veramente tanto la fede mi salva, e non so come, ma è diventato come un, la Bibbia lo chiama in inglese license to sin, come è diventato come una Freikarte per fare quello che vuoi, ma non è così. Non lascia passare. Dio, posso dire questo sicuro, Dio è arrabbiato quando vede una persona che dice di essere cristiano, credente, e fa cose diverse, perché tu in questo momento stai rappresentando Dio in una maniera vergognosa. Ricordiamoci che noi ovunque andiamo rappresentiamo Gesù e comportiamoci adeguatamente, ok? Quindi nel 2019, oggigiorno, oggi, Dio è ancora santo. È ancora santo, siamo d'accordo? Dio è ancora santo e vuole che tu sia santo, che io sia santa. Dio oggi ancora odia il peccato e ti consiglio semplicemente a imparare a temere la sua ira, come l'ha detto il fratello Salvatore. È qualcosa di saggio. Non sto dicendo non ti avvicinare, non ti fidare, non lo amare, no, ma impariamo che di essere bilanciati in questa cosa. E voglio dire un'altra cosa, l'ho già menzionato un po'. Io credo che Dio ci giudicherà di più di tutto su come abbiamo trattato le persone nella nostra vita. Io voglio dire che io negli ultimi 3 anni ho lavorato come, sto lavorando come una delle mentors, faccio mentore a delle ragazze nella scuola biblica, ok? Adesso sono più giovani, alcuni arrivano a 19 anni, 20 anni, 21 anni, e dopo un po', andando, dopo un po' escono fuori le storie di vita. E io negli ultimi mesi, il mio cuore veramente si è spezzato, perché ho osservato questa cosa. Le persone che più hanno ferite queste vite, che magari anche 20 anni dopo ancora le persone piangono quando mi raccontano queste storie, tutte queste ferite, la maggior parte non vengono di stranieri, non sono venuti dagli insegnanti di scuola, professori, amici di fuori, fratelli di chiesa, famiglia. Il fratello, come mi trattava mio fratello, come mi trattava mia mamma, come i miei genitori sempre si litigavano. Io oggi non credo nel matrimonio, io sarò sempre sola, non credo nel matrimonio. E noi oggi, prima che noi possiamo veramente iniziare a formare studenti per diventare leaders, dobbiamo fare un anno di consulenza, veramente. E io voglio solo dire, perché dobbiamo sempre investire tutto questo tempo in, sanare, se potremmo prevedere. Quindi volevo dire che sì, io credo che Dio veramente voglio, questo lo volevo dire dopo, però cioè, conosciamo Mutter Teresa? No, non so come si chiama in italiano. Lei, sapete cosa ha detto? Lei ha detto: vuoi cambiare il mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. E se tutti lo facciamo, wow, sarà un esempio per i tuoi vicini di casa, sarà, avrà un impatto, ok? Quindi ho parlato tanto di questo punto, lo sapevo, l'avevo pianificato. Punto numero uno, paura, ti motiva. Paura, rispetto di Dio, ricordati che le persone che ti circondano sono figli di Dio, la pupilla del suo occhio, ricordiamocelo, ok? Punto numero uno. Punto numero due, speranza. Speranza ci dà motivazione. Quando hai fallito, no, volevo chiederti, pensi di essere una persona che ha speranza? Hai speranza? Sì? Fede? Meno male. Sono contento. No, veramente, volevo incoraggiarvi a pensarci. Quando hai fallito, pensi che puoi migliorare o tendi a pensare che non cambierà mai? Allora, tendi a pensare attivamente, questo può migliorare, posso imparare. Una persona che vive con speranza stabilisce obiettivi più alti e la speranza gli dà motivazione di lavorare e non arrendersi mai. Ce la farò, ce la farò, ce la farò, ce la farò. Persone che hanno speranza sono le persone con più successo e gioia nella vita. La speranza ti rende più forte, ti alzi, ti rialzi, ti rialzi, ti rialzi. Speranza ti motiva, ti dà motivazione. Un esempio, immagina di avere trovato un lavoro in un call center al telefono, a vendere le cose. Che lavoro bello. Scusate, spesso che no, l'ho detto perché io lo odierei. Già quando chiamo qualcuno a scuola io sempre aspetto, spero che qualcun altro prenda il telefono, se non lo prende nessuno, beh, vado io. Non mi piace stare al telefono. Però immagina di avere un lavoro nuovo al call center e il primo giorno di lavoro non fai nessuna vendita, neanche una. Questo ti fa pensare, fallirò, mi licenzieranno. Oppure crea in te il pensiero, posso imparare, proverò qualcosa di diverso. Domani proverò un metodo diverso, vediamo, forse riesco, ce la posso fare, posso migliorare, posso cambiare. Pensaci un attimo, qual sarebbe la tua tendenza? Speranza. Se tu hai la speranza che puoi migliorare, sarai motivato di continuare. Se tu pensi, that's it, vado a casa, vabbè, andrà così. Ok? Speranza. Il terzo punto ho messo qua, questo è un punto bellissimo, a me piace tantissimo. Si chiama il flow, parola in inglese. Mi sa che in italiano si direbbe il flusso. Si potrebbe dire il flusso. Vabbè, spiego cos'è. La passione per gli interessi di Cristo, altruismo l'avevo chiamato poco fa. Allora, gli atleti, il flow lo descrivono come il momento in cui riesci a eccellere senza sforzo. Il momento in cui dimentichi la pressione, dimentichi le persone che ti stanno guardando, dimentichi i tuoi dolori, le tue paure, 100% dei tuoi pensieri sono focalizzati su quello che stai facendo. Non pensi neanche, mi sta guardando qualcuno, sta andando bene, come sta andando, ma il 100% della tua concentrazione è in quello che stai facendo. È uno stato di dimenticanza di sé. Tutti i tuoi pensieri vanno su quello che stai facendo, ok? E in quel momento la performance, quello che stai facendo, la performance, lo capiamo tutti, è molto 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 più alta del solito, è proprio un momento di pam, di eccellenza. E, per esempio, tu lo vedi quando un leader della loda d'orazione, per esempio, qualcuno che sta guidando la loda d'orazione, fa un normale, ma dopo un po' di tempo proprio si sente, si vede la differenza quando una persona, qualcosa cambia e la persona si lascia andare, è proprio in quello che sta facendo, proprio tutto, ha messo tutto il cuore di una preghiera oppure una canzone, e tutta la stanza veramente viene guidata nella presenza di Dio. È il momento, oppure il predicatore che magari è sempre con gli appunti, si è organizzato, ha un piano, magari all'inizio un po' nervoso, ma poi andando tutto un tratto arriva un momento dove pam, qualcosa succede e tutta la passione, tutta l'attenzione in quello che sta facendo, tutto cambia. Giusto? Sto vedendo delle persone che mi guardano un po'. Dove sta andando? Questo succede, dove tutti questo è quello che dovrebbe motivarci a servire Cristo. Una focalizzazione sugli interessi di Cristo, come ho detto. Noi serviamo Dio per gratificazione, per sentirci dire bravo, fatto bene, per obbligo. Alcune persone hanno iniziato una volta un ministero, un servizio, e per 40 anni lo portano avanti semplicemente perché si sentono obbligati. È vero? Pensate che è vero? Io penso, no? Non può succedere, non dovrebbe essere così assolutamente, ma può succedere, non dovrebbe essere così. Cosa ci motiva a servire in chiesa? Voglio leggere in Filippesi 2, 20 a 22, Paolo parla di Timoteo, parla ai Filippesi e dice: non c'è nessuno come Timoteo che si preoccupi di voi e provi per voi i miei stessi sentimenti. Adesso ascoltate questo: tutti gli altri per lo più cercano il proprio interesse. Qui Paolo sta parlando di persone che stanno servendo Dio.
Paolo lavorava con tante persone
nel ministero, nella chiesa, e lui dice che tra tutte le persone con cui lui collaborava in chiesa, tutti gli altri per lo più, tutti loro cercano il proprio interesse anche nel loro servizio, non quello del Signore Gesù. Ma voi conoscete Timoteo.
Alleluia.
Timoteo è diverso. Paolo diceva solo Timoteo è diverso. Lui veramente serve per passione per Cristo, non per passione per il suo image, per la reputazione, per sentirsi meglio lui, per altri motivi. Adesso, ovviamente quando noi serviamo c'è gioia nel servire e così via, assolutamente. Volevo solo dire che c'è una parte nella quale la nostra motivazione per servire dovrebbe venire semplicemente da una passione per il nome di Cristo, una passione per glorificare Lui, una passione, anche se non mi vede nessuno, anche se mi chiedono di stare qui seduto e dire al pastore quando c'è la saliva che gli scende dalla bocca, per la gloria di Dio lo farò. Perché la mia passione non è che le persone mi vedono, non è che le persone, non lo so, facciano altre cose. La mia passione, primo interesse è l'interesse di Cristo. Questo è importantissimo. E ti dico, farà la differenza. Fa la differenza di passione, di quanto ti prepari, di... Mi possono dire anche che magari, abbiamo detto poco fa, criticare il lavoro, il proprio lavoro. Il pastore, qualcuno mi può anche dire questo non è andato molto bene, ma perché io non sto servendo per pride, stolz, orgoglio, ma il mio interesse è veramente il bene di Gesù, il bene della Chiesa, delle persone. Mi puoi anche dire che sbaglio, va bene? Allora proverò qualcosa di diverso. Prima o poi, posso anche dire, la vera motivazione uscirà fuori. Si vedrà. Se tu servi solo perché ti senti obbligato, si vede di come servi. Se tu servi perché sei fiero di io sono un anziano di chiesa, io sono quello incaricato dei soldi, si fidano di me, si vedrà. Prima o poi uscirà fuori. Applicazione. Voglio concludere perché poi vogliamo dare dello spazio per le domande. Motivazione, abbiamo detto motivazione di servire, motivazione di vivere, motivazione di iniziare un progetto, motivazione di raggiungere i traguardi, paura, un po' di paura, un po' di rispetto, speranza, se non abbiamo speranza non faremo niente, ma anche una passione per la gloria di Dio. Siamo appassionati, tu hai un desiderio che Dio sia glorificato, una passione che io, una passione che il giorno verrà nel quale ogni lingua confesserà che Gesù, wow, arriverà, wow, una passione, perché Dio è grande, perché Dio è degno, perché è degno, anche se non ti diranno mai fatto bene, anche se, non, anche se ti tratteranno male, anche Dio è degno, Dio è degno. Non serviamo perché vogliamo sentirci bene, non serviamo per i nostri interessi, serviamo perché Dio è degno, con gioia, pensando a Lui, perché Lui è degno. Allora, due cose. Numero uno, chiediti in questo momento, onestamente, qual è la tua motivazione. Prima di tutto, sei motivato? O stai passando ogni momento libero? Sapete, non so se riesco a tradurre questa frase, mi sta venendo in mente adesso, c'è una frase in inglese che io ho letto un altro libro di una persona che stimo molto, che dice che l'intrattenimento è il sostituto che il diavolo ha creato per la vera gioia. Se tu sei triste nella vita, vabbè dai, vado a guardare la televisione così non penso neanche ai miei problemi. E i problemi crescono. Sei motivato? Forse non hai speranza, per quello io non sto giudicando, mi sto arrabbiando, perché quando una persona non ha speranza non proverà neanche a prendere il controllo sulla sua vita e migliorare le cose, perché non ha speranza, poverino. E semplicemente non riesce a pensare, si sente debole, si sente incapace e si distrae. Distrazione. Io credo che nel XXI secolo l'arma che il diavolo sta usando più di tutto è la distrazione. Distrazione. Quindi, numero uno, sei motivato? Numero due, qual è la tua motivazione? Conforto, una vita facile, soldi? Praise, come si dice, loop, lode. Grazie, Nomi. Ok. Voglio dire, se non ti piace quello che tu vedi nella tua vita, se non ti piace la tua risposta a queste domande, cambialo. La tua vita, le decisioni che tu prendi dipenderanno da cosa ti motiva, dalle tue priorità. Posso dire, non automaticamente. Quando ti converti, non automaticamente Gesù diventa la base della tua vita. Magari siamo salvati, andiamo in chiesa, ma non significa che in realtà Gesù è la base della tua vita. Tu prenderai decisioni secondo quello che ti dà motivazione, e se non è Gesù la tua motivazione, non è automatico che la tua vita sarà costruita su Gesù. Non è automatico, non dico che non è vero, che non succede, ma non ci dobbiamo... Dobbiamo essere un po' più attenti. E numero due, la seconda domanda che volevo dire è questa cosa, un attimo, perché poi chiudo. Voglio parlare di nuovo specificamente in quanto riguarda responsabilità in chiesa, essere un leader di un gruppo, oppure di una famiglia, oppure di... Avete capito di questa cosa? Voglio dire che quando tu segui qualcuno, a volte puoi... cibarti della motivazione della persona che segui. Se il tuo gruppo leader globe d'orazione è veramente motivato, creativo, organizza le prove, lo fa in un modo bello, è facile essere motivati. Ma voglio dire che quando sei tu responsabile, tu non puoi pretendere che ti viene data responsabilità se non hai la capacità di motivarti semplicemente tra te e Dio in una stanza, in preghiera, sulle tue ginocchia. La vera motivazione non nasce nel successo, non nasce in tutte queste cose, nasce in ginocchio davanti alla gloria di Dio. E se tu vuoi essere un influenzatore, l'influenza viene da qua. Neanche dai studi, da quello che impari tecnicamente, dai metodi, alla fine. Vogliamo fare un'organizzazione come ce ne sono nel mondo, ce ne sono tantissime, puoi farlo anche là. La differenza dei leader di chiesa, dei responsabili, sto parlando di tutti i responsabili, è unzione, è un senso di connessione con Dio, è il fatto che il nostro cuore batte come il cuore di Dio. Ok? Motivazione, cosa ci dà motivazione? Domande? Vuoi dire qualcosa tu? Ci sono delle domande su qualsiasi cosa che abbiamo detto fino adesso?
Potrebbe essere come una posizione.
Sì. Noi oggi abbiamo parlato di paura in due contesti diversi. Abbiamo parlato di paura. Ti ricordi quando abbiamo visto tre immagini con l'ansia, tipo la paura in naturale, parlavo poco fa con la sorella Anna, ti aiuta a, come dici tu, comunque studiare, a, per esempio hai paura di morire di fame, vai a lavorare e guadagni un po' di soldi e è buono. Quando è troppa la devi imparare a gestire, a controllare. Ma io qui adesso in questo punto ho parlato della paura di Dio, perché sapete, io ho letto tanti libri, ho fatto tanti studi su come trattare le persone, come fare questo, come, ma alla fine se tu sai temere Dio automaticamente ti addrizza. È semplicemente vero. Tu quando temi Dio rispetti le persone. Pensaci un attimo. Magari anche la persona che non si può neanche difendere, la persona più misera, più bassa, quando tu impari a non temere le persone, noi temiamo le persone più che temiamo Dio. Noi trattiamo le persone che entrano, che hanno soldi, che hanno potere, che sono, li trattiamo in un modo completamente diverso, perché noi temiamo più l'uomo che Dio. Sì.
Scusa, ma spiega la differenza tra timore e paura, perché in 3 minuti fa per me era la stessa cosa, perché non sono due cose diverse. Paura di Dio e timore di Dio. Io pensavo che paura e timore vuol dire ansia, che sarà anche sono due parole.
Sì, io volevo dire che comunque noi, io ho fatto qualche, forse mi faccio aiutare da Nicola un po', oppure da fratello Nino, qualcuno che può, perché io, questo è qualcosa che nella lingua italiana esiste questa differenza, come io ho detto, che per esempio io studio la Bibbia in inglese, io faccio tutte le mie ricerche in inglese e non c'è questa differenza. E il motivo per cui io non volevo tanto spiegare timore, perché noi abbiamo creato una, come si dice? L'abbiamo fatto diventare un po' wässrig, addolcito troppo, tipo, no, ma non è vera paura, parliamo di timore. Cosa significa questa cosa? Qual è la differenza tra timore e paura?
Allora, nel nostro caso io direi che è un miscuglio, cioè un insieme di paura salutare e di timore in quanto rispetto, perché non solo è la paura, ma anche il dispiacere di deludere l'altra persona. Allora questo qui è il rispetto, io non voglio deludere l'altra persona e perciò ho timore, utilizzato con il vocabolo.
Ma comunque io
ho questo... paura salutare dell'ira di Dio, perché
sì, l'ira di Dio non è... Sì, sì, sì.